3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, Venezia. Sono moltissime le mostre collaterali alla 57esima esposizione internazionale d'arte, la Biennale di Venezia. Philip Gaston and the Poets è la prima mostra che abbiamo scelto per raccontarvi proprio cosa succede, una mostra dedicata a un grande artista americano, un artista della generazione eroica degli artisti statunitensi, la prima a diventare artisti mondiali e dunque mitizzato spesso in patria, abbastanza conosciuto direi anche da noi in Italia. Ma chiediamo di raccontarci questa mostra, che ha una prospettiva particolare sul lavoro di Philip Gaston. Si chiama Philip Gaston and the Poets, al curatore Cosme De Baragnano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Le vorrei chiedere innanzitutto quando ha iniziato a conoscere e probabilmente ad appassionarsi al lavoro di Philip Gaston.
Il lavoro di Philip Gaston mi ha appassionato da tantissimi anni, e per me è uno dei grandi come Giacometti, perché io provengo del disegno, del manierismo, e credo che due del secolo XX sono Giacometti e Gaston. Quando c'era deputy director del Museo Reina Sofia a Madrid, ho fatto una mostra retrospettiva, la prima di Gaston alla Spagna, e dopo ho curato personalmente una di disegni, 92, un'altra che si chiamava One Shot Paintings, cioè queste pitture che non hanno imprimatura, che direttamente è fatta forse in un solo giorno. Ho avuto questa opportunità adesso all'Accademia. No era una mostra, questo era un saggio che ho scritto 20 anni fa per il mio proprio piacere, e quando c'è venuta la possibilità la figlia di Gaston mi ha detto di trasportare questo saggio a una mostra, e questa è la ragione che siamo qui.
Il saggio raccontava proprio il rapporto di Philip Gaston con delle fonti di ispirazioni particolari come i poeti. Qui alle Gallerie dell'Accademia si studia proprio questo aspetto del suo lavoro, ma anche del suo amore per la cultura italiana.
La mostra ha due parti, o forse tre. E una è questo rapporto con questi cinque grandissimi poeti del secolo XX. Si sapeva che Gaston, quando si ritira dell'espressionismo astratto e anche del mercato di Nueva York, si ritira a Woodstock, si ritira con tanti giovani poeti, ma non si aveva fatto nessuna mostra con questa relazione con le grandi figure. Ma l'esposizione ha due piccolissime sale, anche perché lo spazio è più piccolo, con due sale di disegni, che sono disegni fatti per il poema di Clark Coolidge o il poemi della propria moglie. Non sono illustrazioni, ma sono tratti e disegni che fanno il testo e l'immagine insieme. La terza parte, cioè la introduzione alla mostra, è una introduzione delle quattro volte che Gaston ha stato in Italia, prima al 48 con il Grand Prix de Rome, la ultima nel 71 all'American Academy in Roma, ma soprattutto le relazioni di dipinti e di disegni con la cultura italiana, la cultura rinascimentale, e anche con De Chirico e anche con il manierismo in generale. Cioè, alla mostra abbiamo questa introduzione di Gaston all'Italia, questa introduzione al senso del disegno, e dopo la più concettuale, che è il rapporto con questi poeti, con le immagini della poesia.
Cosme De Baragnano, il Philip Gaston è forse il più figurativo degli espressionismi astratti, e comunque è un artista che ha mantenuto un legame molto forte con la figurazione. Ci può raccontare dal suo punto di vista qual è proprio la specificità del lavoro di Gaston rispetto ai suoi compagni di strada, da Pollock a Rothko, eccetera?
Questi compagni di strada, la New York School, Gaston è molto amico da piccolo, di 14 anni, con Jackson Pollock. Sono insieme alla stessa scuola in Los Angeles e quando Pollock va a New York lo chiama, Gaston va con il fratello di Pollock quasi un anno dopo. Tutta questa generazione di Rothko, di Kooning, che è il più figurativo di tutti. Gaston è forse il più colorista, il più relato alla pintura del colore, alla pintura di Tiepolo, alla pintura di Claude Monet, il più di tutti questi che fa una considerazione speciale al pigmento, anche al pigmento della pintura di Carpaccio, come qui, soprattutto alla pintura veneziana. E anche ha scritto molto sopra, c'è un saggio bellissimo che si titola L'impossibilità della pintura in Piero della Francesca, e anche molte riflessioni sopra la pintura di Bellini e di Carpaccio. La figlia ricorda che quando sono stato qui a Venezia nel 66, la prima cosa che ha fatto dopo lasciare il valigio alla pensione è andare direttamente all'Accademia. E qui al video, che c'è l'ultima saletta, anche parla, c'è qualcuna che le pregunta in una mostra a San Francisco perché dipinge, e dice per sopravvivere, che è anche come Montale, qual è il futuro, che cosa vorrei considerare. Ha detto mi piacerebbe essere in questo Parnaso del Tiepolo e Goya e così, tutte dell'Accademia, anche Signorelli. Il più culto di tutti questi pintori e anche il più relazionato con la pintura italiana, soprattutto con la pintura veneta, con il colore.
Qual era secondo lei, Cosme De Baragnano, proprio il rapporto di Gaston con il colore? Cosa gli interessava ottenere attraverso il colore? È chiaro da questa mostra, nei quadri che abbiamo intorno a noi, l'importanza che viene data nella struttura del quadro al colore, ma come ce lo può spiegare?
Questa è una cosa difficile, no? Perché la pittura sono immagini che raccontano algo o immagini che colpiscono le nostre occhi, no? E questo golpe viene attraverso la narratività o attraverso la forma, la struttura, la sintassi del colore, no? Nel caso di Gaston, è uno di questi coloristi della storia dell'arte, questi coloristi usano quasi sempre pochi colori. A Gaston sono 4-5 colori che diventano queste forme. E anche la teoria sulle immagini viene nel proprio processo di fare il quadro. Non è che uno va alla pintura con un'organizzazione, ma va come uno che danza.
Cosa si aspetta di trasmettere Cosme De Baragnano con questa mostra al pubblico italiano, al pubblico internazionale di Venezia? Cosa ha cercato di raccontare di Gaston?
Per una parte la relazione con la pintura italiana, l'altra parte, la parte del percorso dei dipinti in relazione alle cinque poeti, a questi versi del Ship of Death, il barco della morte, de Lorenz. Dopo si trova l'Osi di Sepia di Montale, questi oggetti, questi simboli che non sappiamo tradurre con parole, ma che sono anche alla piaggia, alla poesia e alla pintura di Gaston, o il Byzantium de Yeats. Byzantium, no, c'è una città nel poema di Yeats. Il Byzantium è una teoria sulla teoria della poesia. E anche questi dipinti sono dipinti sulla storia dell'arte, ma anche sull'essenza del colore. Che cosa intende la mostra a fare? È che la gente che viene, che non ha conoscenza di questi poeti, forse attraverso i quadri vadano a leggere a Eliot o a Yeats o a Montale. E anche che la gente che può conoscere può penetrare nella simbologia di Gaston di un'altra maniera.
Grazie. ¶¶ Cominciamo a raccontare la mostra dedicata a Philip Guston e il suo rapporto con l'Italia insieme ad un testimone privilegiato, sua figlia Musa Mayer, che ha dedicato a suo padre un bellissimo libro. Prima di raccontare il libro però le chiederei di questa mostra e dell'impressione che le ha fatto.
I am really deeply impressed by this exhibition for many different reasons. My father was a lover of Italy and Italians, and particularly of Italian Renaissance.
Sono veramente impressionata da questa mostra per molte diverse ragioni. Mio padre era un amante dell'Italia, degli italiani e dell'arte rinascimentale in particolare. Sin dall'inizio della sua carriera ha realizzato copie di dipinti di grandi maestri, alcuni dei quali sono in questa mostra. Una parte della mostra che è particolarmente significativa per me è nelle prime sale, in cui sono esposti alcuni capolavori dell'Accademia, come una Madonna di Bellini e un Cosme Tura, accanto a due quadri giovanili di mio padre. Uno intitolato Giovane Madre rappresenta mia madre con me da bambina. Le corrispondenze tra le due opere sono lampanti quando le metti una accanto all'altra. Sono molto colpita dalla visione del curatore Cosme da Baragnano, così come dalla generosità dell'Accademia che ha permesso di realizzarlo. L'Accademia ha un significato speciale per me, perché mio padre, prima che me ne andassi all'università nel 1970, ha portato me e mia madre in viaggio. Venezia è stata la prima tappa. Il suo lavoro era esposto alla Biennale quell'estate e stavamo in una pensione poco distante da qui. E la prima cosa che facemmo la mattina successiva fu di andare a visitare l'Accademia, così che mi potesse far vedere i capolavori che erano così importanti per lui. Per questo la mostra per me è speciale, anche perché una parte importante di questa mostra riflette sul rapporto di mio padre con la poesia, la metafisica del suo pensiero e l'immaginazione e il rapporto alla poesia del Novecento, attorno alla metafora, la possibilità di esprimerla visivamente. Nella visione del curatore non bisogna guardare il lavoro di Guston da un punto di vista cronologico o stilistico, anche se naturalmente ci sono cambiamenti stilistici nel corso della mostra. Ci sono quadri astratti, figurativi, della fase iniziale, c'è tutto. Ma è più di una retrospettiva, perché mostra come mio padre cercasse di raggiungere un livello sempre più profondo, lo stesso livello che cercano di raggiungere i poeti che amava, quindi c'era una condivisione di propositi e di esperienze.
E Musa Mayer arriva qui in Italia anche grazie alla pubblicazione del libro molto bello che ha dedicato a suo padre, Night Studio. Le chiederei proprio di cominciare a raccontare della necessità di scrivere questo libro subito dopo la morte di suo padre.
The book was published about 8 years after his death, I guess. And it was in part the result of a journey of understanding.
Il libro fu pubblicato 8 anni dopo la sua morte e in parte fu il risultato di un viaggio di consapevolezza. Tutti i figli di persone molto note o molto dedite al proprio lavoro, nell'arte o in qualsiasi altro campo, capiscono cosa vuol dire avere un padre completamente ossessionato da ciò che fa e che in qualche modo appartiene al mondo e non a loro. Anche se avevo una relazione molto stretta con mio padre, non lo vedevo molto. Allora ho cercato di mettere in ordine la sua vita nella mia mente e di trovare il mio posto in essa. Ho cercato di lavorare a tutto questo, la mia sensazione di sentirmi trascurata, di capire la mia ambivalenza rispetto alla relazione tra mio padre e mia madre. emozioni piuttosto complicate, ma ho cercato anche di rendere omaggio alla sua devozione al lavoro e non tirare conclusioni troppo affrettate a questo proposito. Per me è stato molto importante scrivere questo libro e mi ha dato un luogo in cui trovare una collocazione. Sin da bambina ho saputo che avrei fatto tutto il possibile per difendere la sua eredità ed è un impegno molto pesante per qualsiasi bambino perché hai la tua vita da vivere, la tua carriera da costruire. Io avevo bisogno di stabilire chi fossi, innanzitutto essendo cresciuta nella sua ombra per tanto tempo.
E tutte le ricerche che ha fatto per scoprire suo padre le hanno cambiato la percezione dell'uomo e dell'artista?
Yes, I think so. My editor at Knopf at the time, this book was originally published back in 1988, I might add.
Sì, credo di sì. Questo libro è stato pubblicato nella prima versione nel 1998 ed è il lavoro di una persona giovane, ma sono felice di vederlo ancora in circolazione adesso in questa bellissima edizione italiana e anche in una nuova edizione inglese. Sono molto orgogliosa di entrambe. Le persone continuano a dirmi quanto il libro è stato importante per le loro vite, soprattutto giovani artisti. Il libro continua ad avere una vita. E il consiglio dell'editor con il quale abbiamo pubblicato il libro all'inizio era di approcciare innanzitutto mio padre come persona. Quando le feci vedere la prima bozza, mi disse che sembrava il lavoro di una bambina innocente. Mi disse, devi conoscere chi era tuo padre come uomo nel suo mondo. Così ho cominciato ad intervistare i suoi amici, persone che lo conoscevano da molto tempo, come i primi galleristi. Sono andata a intervistare Sidney Janis, per esempio, a New York. Ho parlato con tante persone. Sono persino andata a cercare persone della sua famiglia a Los Angeles. E nonostante mio padre avesse chiuso con loro, ho rivissuto questa parte della mia eredità come non avevo mai conosciuto. Credo di aver creato un'immagine più reale di chi sia stato Philip Guston e ho scoperto anche dei lati tristi. Alla fine spero di averlo raccontato come un essere umano a tutto tondo e non solo come un artista o come un padre al quale non potevo mai avvicinarmi troppo.
Infatti il libro è molto emozionante e proprio si sente questo sforzo di avvicinamento personale a questa figura. Ma dal punto di vista artistico, che idea si è fatta di questo gigante poi dell'arte americana del Novecento?
Well, I've always loved my father's work. That's never been a question. I don't know that I understood it as fully as I do now, but I'm now in my 70s. You know, I wrote that book when I was...
Ho sempre amato il lavoro di mio padre e non l'ho mai messo in discussione. Non so se l'ho capito completamente come adesso. Adesso che ho più di 70 anni, mentre quando l'ho scritto ne avevo 40. Il libro ha una prospettiva differente, ma credo sia come nel lavoro di ogni grande artista che continui a scoprire in esso sempre nuove cose. Ho vissuto, noi abbiamo vissuto, mio marito ed io, tutta la vita con il suo lavoro. Eppure continuiamo a vederlo in modo differente quasi ogni giorno. È quasi straordinario avere questa esperienza e credo che ogni figlio di un grande artista abbia la medesima sensazione.
L'ultima domanda per Musemeyer a proposito della fondazione e del lavoro che stanno facendo per proteggere, per valorizzare il lavoro di Philip Guston.
The Guston Foundation is about 4 years old now and we are working very diligently now to complete the catalogue raisonné of the paintings.
La Fondazione Guston ha 4 anni e stiamo lavorando molto duramente per chiudere il catalogo ragionato di tutte le sue opere, che sarà pubblicato prima online sul sito ufficiale, dove ci saranno moltissimi documenti per chi è interessato a Philip Guston, anche video, tutte le cose più provocatorie e interessanti. Un grande lavoro fatto con un piccolo staff. Organizziamo molte mostre come quella veneziana o una dedicata ai disegni come quella che stiamo per inaugurare a Londra, che è stata anche a New York con i disegni satirici di mio padre fatti nel 71 con Richard Nixon presidente. E ci è sembrato il momento politico adatto per far vedere cosa un artista può fare in momenti politici difficili. Nel suo caso era Nixon. Oggi è differente, ma alcune problematiche non sono così differenti. Non sono certo l'unica ad averlo sottolineato, ci sono ancora moltissime altre possibilità di mostre e nel nostro sito ci sono proprio tutte.
Buongiorno e benvenuta Paola Marini, buongiorno.
Buongiorno.
Che ospita come direttrice delle Gallerie dell'Accademia questa importante retrospettiva dedicata a Philip Gaston, al suo rapporto specifico con i poeti. Io, prima di entrare in mostra e farci raccontare dal curatore poi l'idea della mostra, che è molto specifica, il suo rapporto con le fonti di ispirazione, con i poeti, le vorrei chiedere come mai avete scelto proprio Philip Gaston?
Un po' perché lo conoscevamo poco e quindi pensavamo che fosse una buona operazione da fare quello di allargarne la conoscenza al pubblico italiano ed europeo. Gaston è un artista amato dai suoi colleghi, amato dagli addetti ai lavori, molto conosciuto, quasi mitizzato negli Stati Uniti. Pensavamo che ci fosse spazio, anzi fosse doveroso, una diffusione della sua conoscenza, e questo è uno degli obiettivi di questa mostra. Poi, se posso aggiungere, quest'anno le Gallerie dell'Accademia festeggiano i 200 anni della loro prima apertura. In queste sale in cui noi ci troviamo, in cui ha sede la mostra, per 200 anni si sono tenuti gli insegnamenti di arte, di pittura e di scultura. Qua siamo nell'aula vicino a noi, dove ha sede la terza o la quarta sala della mostra, era l'aula di Emilio Vedova, che in questo sestiere di Dorsoduro abitava e dove ha lasciato la sua fondazione. Allora, un artista così legato alla pittura, al fare pittura, alla ricerca artistica, ci sembra veramente una figura importante e appropriata, anche se apparentemente figurativamente molto distante dalle nostre collezioni. L'altro motivo anche è che Gaston ha molto amato l'Italia, l'ha frequentata, ha studiato la sua cultura. La figlia Musa, con cui avete appena dialogato, ricorda benissimo una loro visita a Venezia. Abitavano alla pensione Seguso, il primo tappa di quel viaggio fu la visita alle gallerie. Quindi un insieme di cose, dall'aumento di conoscenza all'amore per la tecnica, alla passione per la tecnica e alle forti legami con l'Italia che lui ha avuto.
Ecco, le Gallerie dell'Accademia sono non soltanto uno dei musei più visitati di Venezia e d'Italia, sono un luogo simbolico della nostra cultura. Come riesce nella sua prospettiva appunto anche attraverso mostre come queste ad alternare questo grande passato con anche uno sviluppo della contemporaneità qui artistica?
Ma senta, io penso che noi lavoriamo soprattutto su quello che è il nostro ambito e quindi la storia della pittura veneziana. Potremmo nel nostro programma invitare anche dei guest curators, visto che questo è un museo faro della pittura veneziana, pensare che diventi esattamente come succede per l'arte contemporanea durante la Biennale, anche per l'arte antica, un luogo di esposizione, di proposte, di curatori anche fuori dal nostro staff. Però noi lavoreremo soprattutto, intendiamo lavorare, d'accordo anche con il nostro comitato scientifico e con il nostro CDA, soprattutto sulla arte antica. Però è anche vero che una volta ogni due anni tutta la città si accoglie il contemporaneo, e mi sembra che studiando con cura le proposte, due anni fa io non ero ancora qui, fu Bartolomeo Pietromarchi che proprio per festeggiare il restauro curato da Tobias Carpa e Renata Codello di queste nuove sale allestì qui una mostra di Mario Merz. Quindi io penso che sia un'opportunità che sicuramente tra due anni ci proporremo di onorare.
Staremo a vedere. Grazie molte a Paola Marini.
Grazie a lei, grazie a lei.
Pagine d'arte.
Il nostro spazio estivo dedicato al libro oggi ospita una forma libro nuova, innovativa, interessante, legata naturalmente all'arte, all'arte come mappatura, come possibilità di essere analizzata anche in modo orizzontale. Lo facciamo con l'autore dell'Atlante, l'Atlante dell'arte contemporanea a Napoli e in Campania, 1966-2016, Vincenzo Trione. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
E dunque un Atlante che siamo abituati a legare naturalmente alla geografia, invece però settato proprio sugli accadimenti dell'arte degli ultimi 50 anni, Trione.
Sì, in realtà questo progetto nasce da un modello molto rilevante, forse siamo agli albori della storia della critica d'arte in Italia, vale a dire alla fine del Settecento, quando un personaggio leggendario, Luigi Lanzi, pensa a un modello di storia dell'arte in Italia in cui ciascuna regione, ciascuna città possa elaborare la propria storia e riattraversare le vette dei lavori artistici realizzati appunto nel proprio territorio. Il progetto è sostenuto, sorretto e supportato dal Museo Madre.
Ed è edito da Elekta, non l'abbiamo ancora detto.
Appunto, ed è edito da Elekta. Il Madre mi ha affidato la responsabilità di dirigere il Dipartimento di Ricerca circa 3 anni fa. Si è costituito un gruppo di lavoro con Olga Scotto, e Loredana Troise e
Alessandra Troncone. Sì.
Siamo partiti a fare un lavoro che si è mosso tra archivi, fondazioni e atelier di artisti. L'obiettivo è stato quello di ricostruire nella maniera più inclusiva possibile gli artisti, appunto le istituzioni, le grandi mostre, i galleristi che hanno scandito l'esperienza dell'arte contemporanea a Napoli dal 66, momento nel quale nasce l'arte povera proprio in Campania, ad Amalfi, fino al 2016. È nato così un affresco che ha a che fare esattamente col modello dell'Atlante, dove cioè gli artisti in fondo sono delle città, le istituzioni sono delle regioni, le grandi mostre sono degli spazi di addensamento, come se fossero dei fiumi, dei torrenti. È nato così un grosso panorama.
Una mappa molto ricca, Trione, veramente molto ricca, cioè che ci dà anche un quadro diverso, cioè la possibilità di guardare proprio soltanto ad un territorio, a una città, è particolarmente interessante perché ci consente di appunto mappare, di renderci conto davvero, di toccare con mano cosa è accaduto e quanto si è accaduto in quegli anni.
Da questo punto di vista a me piace pensare questo libro anche come una forma di piccolo risarcimento di alcune dimenticanze che Napoli ha avuto anche nelle ricostruzioni storiografiche che si sono avute negli ultimi 20 anni. Cioè Napoli è in fondo un grande rimosso delle storie dell'arte anche di carattere manualistico più diffuso. Invece l'obiettivo è stato quello di dimostrare che a Napoli e in Campania, nonostante spesso la latitanza delle istituzioni pubbliche, grazie soprattutto all'iniziativa dei privati, da figure come Amelio, Lia Ruma, Peppe Morra, Trisorio, Artiaco e tantissimi altri, si sia costituita una rete straordinaria che ha consentito al meglio dell'arte mondiale di arrivare a Napoli e insieme di determinare la crescita di tante esperienze napoletane di rilievo. Questo non significa che non ci siano anche delle sacche di provincialismo.
Quello credo ovunque, però.
Assolutamente, però Napoli è una città da questo punto di vista che ha una sua strana specificità, cioè da un lato ha una innata apertura verso l'esterno, dall'altro è un po' afflitta da un senso della lamentela che talvolta nuoce anche a dei talenti. E poi c'è un vuoto enorme che è quello della famosa industria culturale che a Napoli è sempre stata assente.
Però effettivamente, come diceva, sono le figure private che hanno sostituito il supporto pubblico agli artisti, hanno fatto in modo non soltanto che gli artisti stranieri arrivassero in Italia come Andy Warhol, forse Boyce e molti altri artisti a Napoli a confrontarsi con Napoli, con le sue icone, con le sue meraviglie, ma anche di emergere ad alcuni artisti napoletani.
Assolutamente sì, io credo che Napoli sia stata il luogo di uno strano paradosso, cioè nel momento in cui le istituzioni politiche erano più latitanti, e questo almeno dal secondo dopoguerra fino agli anni 80, Napoli è stato un eccezionale laboratorio della creatività contemporanea. È quello che in un numero leggendario di Marca 3, una rivista d'avanguardia oramai storica, personalità come Sanguinetti, Eco, Enrico Bai, arrivati a Napoli, dicevano: beh, in realtà questa è l'officina del contemporaneo. E tutto questo è accaduto quasi in risposta al vuoto delle istituzioni, è come se ci fosse stata una creatività sorgiva che esisteva a Napoli e si muoveva quasi negli spazi spesso dell'underground. Nel momento in cui invece, per esempio dagli anni 90 in poi, la politica si è mostrata per la prima volta più attenta nei confronti della contemporaneità, dell'arte contemporanea, c'è stato esattamente in quel momento una sorta di indebolimento dello slancio creativo.
Ma cosa è dovuto secondo lei, Trione?
Probabilmente la forza di Napoli sta nel muoversi sempre fuori dai registri istituzionali consueti. Nel momento in cui le istituzioni si sono fatte più presenti, in fondo c'è stata quasi un bisogno di sedersi, una naturale attitudine a sedersi degli artisti. E inevitabilmente questa istituzionalizzazione certamente ha fatto bene alla città, perché sono nate musei come il Madre o un museo che, sul quale prima o poi occorrerà avviare anche una riflessione civile, politica, perché per lo sfacelo al quale siamo, che è il PAN, che è diventato veramente una realtà imbarazzante. E quindi c'è stato quest'ordine delle istituzioni importanti, però al tempo stesso un indebolimento degli artisti. Oggi siamo in fondo a un cambio di scenario. Vale a dire che la Napoli attuale, a parer mio, proprio perché la politica appare spesso imbarbarita e spesso anche afflitta da populismi e da demagogie varie, in questo momento esiste una nuova forma di creatività, anche di vitalità artistica, soprattutto nei circuiti dell'underground a Napoli, sul quale secondo me sarà prima o poi avviare una riflessione.
Anche figure ormai leggendarie, esperienze alle quali ci riferiamo proprio come esempio, diciamo, non so, penso a Amelio, per esempio, a Lucio Amelio, sono nate in maniera molto meno istituzionale di quello che si potrebbe pensare, visti i risultati ottenuti, no, Trione?
Sì, beh, Amelio probabilmente ha citato il caso più esemplare, anche nel suo essere fino in fondo radicato dentro Napoli, dentro la tradizione di Napoli, il suo bisogno di sostenere anche giovani artisti napoletani, ricordo da Longobardi a Tatafiore, a Paladino, a Fermariello, che sono stati autori che Amelio è riuscito a imporre a livello internazionale e insieme portare il meglio dell'arte mondiale a Napoli. Cioè, grazie ad Amelio si è determinato quell'incontro oramai leggendario nella galleria di Piazza dei Martiri tra Warhol e Beuys, cioè la grande utopia incarnata da Beuys e il grande disincanto americano incarnato da Warhol, proprio gli antipodi che si ritrovano a Napoli, ma anche Ehring, Basquiat, cioè, e Cy Twombly, cioè tutti sono transitati a Napoli grazie alla presenza di Amelio, che poi la cosa straordinaria è che, a differenza di tutti gli altri grandi galleristi, da Canvaeller fino a Leo Castelli, ha cercato di condensare questo suo legame con la città e questa sua apertura internazionale in un progetto meraviglioso che è Terremotus, che forse è la collezione d'arte contemporanea a tema ispirata al terremoto dell'80 più importante che esista a livello internazionale, che attualmente è esposta, diciamo, in maniera non del tutto adeguata, per usare un eufemismo, alla Reggia di Caserta, ma è senza ombra di dubbio, a parer mio, il ritratto più credibile, mosso, dinamico che ci sia sull'arte del nostro tempo insieme su Napoli.
In fondo, Trione, pensavo, se questo Atlante, un Atlante dell'arte contemporanea a Napoli, in Campania, stiamo raccontando questo nuovo libro edito da Elekta, se in fondo si sapesse esportarlo anche ad altre città simbolo, città icona in Italia, probabilmente la storia dell'arte mondiale sarebbe differente, no? Perché non è soltanto Napoli ad essere rimossa, ma in fondo l'Italia per lunghi decenni è proprio rimossa dai manuali di storia dell'arte internazionale.
Assolutamente sì, infatti il mio auspicio è che anche il Ministero possa, diciamo, adottare questo modello, che è un modello, diciamo, teso a riportare le modalità proprie dell'archeologia o della storia dell'arte moderna dentro il contemporaneo, nella maniera meno ideologica possibile, però tesa in fondo a ricostruire tutte le voci sia artistiche che istituzionali si sono mosse in un territorio. Ed è, se si riuscisse a fare un'operazione di questo tipo a livello nazionale, probabilmente riaffiorerebbe con grande potenza l'unicità anche dell'Italia,
appunto,
sul piano internazionale.
Leggendo manuali fondamentali all'università, scritto da autori statunitensi, da autori anche europei, molto spesso l'Italia compare con pochissimi autori importanti, e questo, insomma, lascia da pensare. L'Atlante è davvero la possibilità di riflettere anche alla storiografia italiana di questo momento. Noi ricordiamo Vincenzo Trione, che è professore ordinario di arte e media e storia dell'arte contemporanea all'Università Yulm di Milano, è critico e storico dell'arte e autore dell'Atlante che abbiamo raccontato oggi. Grazie a Vincenzo Trione.
Grazie a lei e grazie a voi.
Thank you.
La musica che ci ha accompagnati alla scoperta di Philip Gaston, della sua relazione con la poesia, con la letteratura italiana, in modo particolare, che ci ha accompagnati anche alla scoperta del suo rapporto strettissimo con l'Italia, con i musei, con Venezia in particolare, è la musica dei Bang on a Call All Stars. E noi, insieme a Cettina Fraccavento, che cura tre, vi salutiamo. Elena Del Drago al microfono, che vi dà appuntamento per una nuova puntata sabato prossimo.